Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Vale un matrimonio dove uno dei coniugi dice che io voglio il matrimonio, ma non voglio le responsabilità, cioè voglio i benefici, ma non voglio vivere in casa con te e non voglio dover dare, voglio ricevere quello che voglio io. Voglio tutti i benefici che voglio, ma senza gli impegni. Vale questo come matrimonio? Quello è un vero matrimonio? Un marito che dice a una ragazza, mi sposi? E lei sì, e lui dice, però avrò la mia vita. Voglio la mia libertà. Non voglio dover impegnarmi per te più di quello che mi sento io. E se non me lo sento, non lo faccio. Quello è un matrimonio? No. Non è valido. È un disprezzo su quello che è il matrimonio, che è un rapporto creato da Dio, benedetto da Dio, in cui si identifica l'uno con l'altro, si dà per il bene l'uno dell'altro. Era un vero legame. E Dio ha dato chiari comandamenti su come vivere il matrimonio. E voler vivere il matrimonio in un altro modo è un disprezzo a Dio. Similmente, come Dio ha stabilito il matrimonio, il nostro Signore Gesù Cristo ha stabilito la Chiesa. La Chiesa è la Chiesa universale composta da tante chiese locali in tutto il mondo. E Gesù ha stabilito la Chiesa, ha dato chiari comandamenti nella parola di che cos'è la Chiesa, come si vive questo rapporto, che è un corpo. E quindi come vivere il matrimonio diversamente da quello che Dio ha comandato è peccato, è disprezzare. Vivere i rapporti in chiesa, diversamente da quello che Dio ha stabilito, è un disprezzo a Dio. Uno non può decidere per conto suo, ma per me essere marito vuol dire questo. Dio ha già stabilito cosa vuol dire essere marito o essere moglie. E Dio ha già stabilito cosa vuol dire far parte del corpo di Cristo. Non spetta a noi di dire non mi va, non sono io così. Un uomo, una donna non può dire non mi va essere marito così. Non hai scelta. Non hai scelta. Il matrimonio è quello che Dio ha stabilito e la Chiesa è quello che Dio ha stabilito. Noi stiamo studiando la prima epistola di Paolo a Timoteo. In questa epistola Paolo spiega a Timoteo come i credenti devono comportarsi nella Chiesa. Spiega per esempio in capitolo 2 alcune delle differenze dei ruoli fra gli uomini e le donne, spiega l'uso corretto della legge, parla della meravigliosa salvezza per grazia che ha salvato anche un grande peccatore come Paolo. Nel capitolo 3 abbiamo visto che Paolo ha dato a Timoteo, venire da Dio, le qualifiche per chi può essere un anziano o anche un diacono. Gli uomini che guidano la Chiesa devono avere le qualifiche che Dio ha stabilito perché la Chiesa appartiene a Cristo. Beata la Chiesa. Beata la Chiesa che ha uomini veramente qualificati che svolgono di cuore il ministero di anziani. Guai alla Chiesa che ha uomini che non sono qualificati, che si mettono o vengono riconosciuti come anziani. Una delle cose più importanti della Chiesa, forse la cosa più importante, è che ci siano uomini qualificati come guida. Oggi vogliamo continuare in questo capitolo 3 di Primo Timoteo e vogliamo considerare la verità che Paolo dichiara a Timoteo nei versetti 14 e 15. Quindi seguite mentre leggo Primo Timoteo 3, 14-15. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Timoteo era un figlio per Paolo. Lo chiama mio vero figlio nella fede. C'era un profondo amore, padre e figlio, fra Paolo e Timoteo. E Paolo, sapendo che Timoteo si trovava in una situazione difficile ad Efeso, per il suo amore per Timoteo e anche per il suo amore per le chiese, in questo caso, ci teneva ad andare da Timoteo per appoggiarlo e per aiutare a mettere in ordine questa chiesa che aveva varie cose che non andavano. Paolo voleva andare. Ma Paolo sapeva che non aveva controllo sulla propria vita. Paolo sapeva che non poteva controllare le circostanze e gli avvenimenti della sua vita. Noi non abbiamo sovranità sulla nostra vita, non dipende da noi. Possiamo e dobbiamo organizzarci. Dobbiamo avere i traguardi. Dobbiamo valutare chiedendo saggezza per capire come impegnarci, ma dobbiamo anche avere l'umiltà di sapere che l'andazzo non dipende da noi. Dio non ci dà controllo della nostra vita. Il controllo resta nelle sue mani. Chi di noi sceglierebbe di tirarsi addosso delle prove dolorose? Chi? Io no, e neanche tu. Grazie a Dio. Noi non abbiamo controllo della nostra vita, Dio ne ha controllo, perché Dio gestisce la nostra vita per il nostro vero bene eterno e per la sua gloria. E Paolo era pienamente cosciente di questo. Quindi, pur organizzandosi di andare da Timoteo, pur avendo questo grande desiderio, questa speranza, sapeva non è detto che sia possibile. E dobbiamo vivere con quell'umiltà. Infatti, è orgoglio quando crediamo di poter noi stabilire come andrà la nostra vita. Leggo quello che conosciamo tutti in Giacomo 4, 13 a 16. E Dio qui condanna coloro che credevano di essere in controllo delle circostanze della propria vita. Leggo Giacomo 4, 13, 16. E ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città? Vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità, essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovresti invece dire, se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Evitiamo quell'orgoglio di credere di essere in controllo della propria vita. Questo è stoltezza. Chi pensa di poter programmare la vita, io farò questo, poi farò quello, non capisce che si incontrerà con Dio. E Dio batte giù quel tipo di orgoglio. Paolo non aveva quell'orgoglio. Paolo si organizzava, programmava, che è giusto fare, ma Paolo sapeva, però succederà se Dio vuole. Così Paolo, pur avendo grandi desideri o speranze di andare da Timoteo, scriveva se dovesse succedere che non sarebbe capace di andare. Ha detto, quello che devo comunicare a te, che vorrei fare a persona, è così importante che io devo prevedere per la possibilità che non posso andare. E quindi io vi scrivo queste cose perché sono essenziali. Tu devi sapere queste cose. La Chiesa deve sapere queste cose. Quindi quello che noi troviamo in primo Timoteo sono verità che ci servono. Sono importantissimi, non sono facoltativi. Allora io prima di tutto voglio trarre da questo una lezione per noi. Tu hai quell'umiltà di dire faccio programmi, ma mi rendo sempre conto che sono solo se tu permetti. E tu puoi cambiare tutto in un attimo. Signore, vivo con quella umiltà, non organizzandomi e in quell'aspetto della vita dimenticando che ci sei, credendo di poter gestire io, o cammino con quell'umiltà? Io prego che avremo quell'umiltà di capire, Signore, tutto sta nelle tue mani. Mi organizzo, però in attesa a quello che farai. Questo è importante. Poi un'altra lezione che vedo qui per noi. Prima, che non è scritto, ma vedo, Paolo aveva responsabilità nella vita di Timoteo e nella vita delle chiese. E perciò Paolo si organizzava di provvedere per la guida che avrebbe potuto mancare se Dio non avesse permesso a lui di andare. Lui diceva, serve comunicare queste cose, ma se non posso andare, se Dio mi ostacola, io voglio comunicarli in anticipo. E qui vedo una cosa, per chi di noi ha responsabilità nella vita di altri, non rimandiamo di comunicare le cose importanti. Conosco genitori che dicono, sì, lo so, ma arriverò a comunicare quelle cose. Adesso non ho tempo, adesso sono troppo preso. Tu non sai che Dio ti darà domani. E comunque in ogni stagione di vita ci sono cose da comunicare che non puoi aspettare che uno sia grande. Un figlio a 12 anni deve essere già capace a prendere decisioni con saggezza, a gestire i soldi, a capire la realtà della vita. Non è che aspettiamo che abbia 18 anni o 20 anni e poi iniziamo. No, ma non si impara a quell'età. Infatti il mondo oggi è un disastro perché tantissimi giovani non sanno vivere. Quindi non rimandiamo di comunicare. E addirittura è buono comunicare in anticipo certe cose. Però l'esempio di Paolo si applica soprattutto alla Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo. È la cosa più preziosa a Gesù Cristo. La Chiesa è la cosa più preziosa a Gesù Cristo, è la sua sposa. Perciò la cura della Chiesa è assolutamente ed estremamente importante. Ognuno di noi, non solo gli anziani, ognuno di noi dovrebbe avere al cuore il bene della Chiesa. Questa non è la responsabilità degli anziani, è la responsabilità del corpo. Ogni parte del corpo pensa al resto del corpo. Cosa fa il corpo umano? Esiste un membro del corpo che vive per conto suo e non pensa al resto? Non fa niente per il resto, vive solo per se stesso. Il corpo è fatto che ogni membro, ogni parte del corpo si adopera per il bene, non proprio bene, per il bene del corpo. E quanto spesso cadiamo nel peccato dell'autoinganno, ma io devo pensare alle mie cose. Ma la Chiesa sono le mie cose. Cioè, questo è uno degli inganni più grandi che Satana mette in testa di credenti che ci cascano. Io vedo la mia vita, le mie cose e poi la Chiesa. No, no, la Chiesa, io faccio parte del corpo di Cristo. E trascurare la Chiesa è trascurare il corpo di cui io faccio parte. E quindi dobbiamo pensare, ma sto provvedendo per la Chiesa quello che ho da dare? Paolo ci pensava perfino in anticipo, se non posso andare. Oh, che possiamo noi riconoscere quanto la Chiesa è importante. Perché è importante. Oh, che possiamo capire la Chiesa, non essere prese con le nostre faccende. Ricordate Salmo 127? In vano vi alzate di buon'ora, presto la mattina, tardi andate a letto, tutto il giorno correndo, cercando di fare, cercando. Non ho tempo, tu devi capire, non ho tempo, devo pensare alle mie cose. E Dio continua a tenere lontano la mano di benedizioni e tu ti affatichi, ti affatichi, ti affatichi, perché dicendo no, non ho tempo, se avessi tempo, ma non ho tempo, e ti agiti, ti turbi, ti frustri, perché Dio non ti benedici, perché tu dici non ho tempo, Signore. Cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e queste cose vi saranno sopraggiunte. Dio dà ai suoi figli amati mentre dormono. E quante volte vedo credenti che si affaticano, convinti che non hanno tempo, quando non sono benedetti da Dio, finché non cambiano priorità. Allora, visto che questo brano parla della Chiesa, vorrei fermarmi e considerare che cos'è la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? La Bibbia parla di Chiesa spesso, più di 100 volte. La parola Chiesa troviamo nel Nuovo Testamento. Allora, c'è qualche brano nei Vangeli dove viene usato per l'assemblea, tipo dei giudei, no? La ecclesia, chiamati fuori, l'assemblea. Ma la maggioranza, mi pare 115 volte viene usata, sono tutti per la Chiesa, quello che noi chiameremo Chiesa. Ma nel Nuovo Testamento la parola Chiesa, tranne quelle poche volte che è assemblea, ha due significati diversi. È importante capire entrambi e capire di quale sta parlando un dato brano. Prima di tutto, la parola chiesa viene usata per indicare la chiesa universale, che sarebbe l'insieme di tutti i veri salvati in tutto il mondo, in tutta la storia. Tutti i veri salvati. In tutto il mondo, in tutta la storia. Questa è una chiesa invisibile, non ha un nome, non si diventa parte tramite qualche cosa umana. È Dio che fa diventare parte quando salva una persona. Gli uomini non hanno nessun controllo sulla chiesa universale, è totalmente invisibile. Dio solo sa chi sono tutti. I componenti, e quello è la Chiesa universale. Uno diventa parte al momento che Dio salva quella persona, lo battezza in spirito nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo e diventa un figlio di Dio. Allora fa parte della Chiesa universale. Ci sono vari brani che parlano della Chiesa universale, per esempio, quando parlo che Gesù è capo della Chiesa, quello è la Chiesa universale. Leggo Efesini 5:23 e Colossesi 1:18. Poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. E Colossesi 1:18, parlando di Cristo, egli stesso è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia il primato in ogni cosa. Quindi, in vari brani come questi, si tratta della Chiesa universale. Però la Bibbia usa il termine Chiesa anche per indicare le chiese locali, l'insieme di credenti in un certo luogo che si incontrano insieme, si riconoscono come Chiesa. E ci sono tanti comandamenti che riguardano la Chiesa locale. Come deve essere organizzata, come deve svolgere il suo ministero, eccetera. Allora, mentre la Chiesa universale è invisibile, la Chiesa locale è ben visibile. Mentre la Chiesa universale solo Dio sa chi fa parte, la Chiesa locale è necessario che si sa esattamente chi ne fa parte. Troviamo tanti brani che si riferiscono alla chiesa locale o alle chiese locali. E leggo alcuni di questi e vedremo qui non può essere la chiesa universale, il contesto esclude quello, sono chiese individuali in certi posti. Per esempio, in Romani 16, Paolo manda saluti dalle chiese, che sarebbero chiese locali. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Le chiese di Cristo vi salutano. In 1 Corinzi 14 Paolo dà un comandamento per quanto riguarda il ruolo delle donne nelle chiese locali. 14:34. Tacciono le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse come dice anche la legge. In 1 Corinzi 16:1 Paolo parla della colletta che aveva ordinato alle chiese della Galazia. Certamente alle chiese della Galazia, sta parlando delle chiese in varie città nella Galazia, vi leggo quello. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. 1 Corinzi 16:19 parla delle chiese dell'Asia e anche della chiesa individuale che era in casa di Aquila e Priscilla. Le chiese dell'Asia vi salutano, Aquila e Priscilla, insieme alla chiesa che è in casa loro. Vi salutano molto nel Signore. Quindi le chiese dell'Asia e la chiesa in casa di Aquila e Priscilla. Secondo Corinzi 8:1, Paolo parla delle chiese della Macedonia. Ora, fratelli, vi facciamo conoscere la grazia di Dio che è stata data alle chiese della Macedonia. Ci sarebbero tanti altri brani. Il punto è che quanto c'è una chiesa universale, invisibile, ci sono chiese locali, che sono chiese ben definite, dove si conoscono l'uno l'altro, si riconoscono chi sono gli anziani, le guide di chiesa. Questo è il piano di Dio. La chiesa locale è il piano di Dio. Non è inventato dagli uomini, è stabilito da Gesù Cristo. Ci sono tanti brani che presumono che ogni credente farà veramente parte della chiesa, di una chiesa locale, per esempio Ebrei 13, 17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi serve di alcun vantaggio. Dio comanda qui ai credenti di ubbidire ai loro conduttori. Allora, per fare questo, un credente deve avere conduttori. Non puoi ubbidire a uomini sconosciuti, devi avere conduttori, devi dire chi sono i tuoi conduttori. Ogni credente dovrebbe poter dire: oh, i miei conduttori sono e lui, cioè dipende chi sono gli anziani di quella chiesa. Cioè, perché se non si può obbedire a questo comandamento senza sapere chi sono i miei conduttori. Nel piano di Dio, ogni credente farà parte di una chiesa locale con conduttori che curano i credenti di quella chiesa. Una grande parte della nostra cura viene data da Dio tramite gli uomini che Dio ha stabilito come conduttori, come anziani. In 1 Pietro 5, 1 e 2 troviamo un comandamento rivolto agli anziani delle chiese locali. Ve lo leggo. Esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovvegliandolo non per forza, ma volentieri. Non per avidità di guadagno, ma di buona volontà. Qui Dio, tramite Paolo, comanda agli anziani di pascere i credenti. Una grande parte della cura che Dio ha per ogni credente arriva tramite gli anziani, tenendo conto che non è mai esistito un anziano perfetto. Non sono perfetti. Un uomo non può essere perfetto ancora in questa vita. La perfezione arriva quando vedremo Cristo. Quindi gli anziani sono imperfetti, ma sono i mezzi che Dio ha stabilito per pascere le pecore. E questo richiede una chiesa locale. Perché ricordate in Ebrei 13, 17 parlava dei conduttori che devono rendere conto per le vostre anime? Se uno frequenta due o più chiese, chi sono i conduttori che devono rendere conto per la sua anima? Cioè, i conduttori stessi non sanno. Anni fa c'erano giovani donne che volevano frequentare la nostra chiesa e un'altra chiesa. Ho detto a lei: guarda, non... vai pure là, ma io devo capire se tu sei una pecora per cui devo rendere conto a Dio o no. Perché se devo rendere conto per la tua anima, do una certa cura. Se non devo rendere conto per la tua anima, cercherò di darti una mano, ma non ho la stessa responsabilità. Come un figlio. Un genitore può dare una mano ad altri figli, altri bambini. Se una mamma fuori o un papà e un bambino lì senza genitori cade e si fa del male, qualunque buon genitore prenderebbe in braccio quel bambino, lo consolerebbe e lo cercherebbe di aiutare. Ma poi basta cercare i genitori per consegnarlo, perché non è suo figlio. E un genitore deve capire chi sono i miei figli. Chi sono? E similmente i conduttori devono capire chi sono le pecore per cui devo rispondere a Dio per le loro anime. Perché quella responsabilità è immensa. È da fare con timore e tremore. E quindi serve la chiesa locale dove si sa esattamente chi ne fa parte. Non è solo che frequento quando me la sente, no, ho bisogno di anziani a cui devo ubbidire, che devono rispondere per la mia anima e loro mi pascono. Ricordate anche, la cura di pascere le pecore va molto, molto oltre a solo l'insegnamento la domenica. Cioè, il sermone è utile, è molto importante. Ma è solo una parte della cura pastorale. E quindi chi dice: ma io ascolto sermoni, quello non basta. Non basta solo ascoltare i sermoni. L'apostolo Paolo, nonostante che non era solo un pastore locale, era un apostolo, aveva fondato tante chiese, parlava perfino del ministero tu per tu. In Colossesi 1, 27-28, lui ammaestrava persone cercando di rendere ogni uomo alla statura di Cristo. Leggo Colossesi 1, 27-28, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria, che noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per presentare ogni uomo perfetto in Cristo Gesù. Nel piano di Dio, gli anziani provvedono l'insegnamento alla Chiesa, ma hanno una cura personale con ogni credente. È per quello che man mano che la Chiesa cresce bisogna pregare: dacci altri anziani, perché la cura è grande. Quindi fondamentale, fa parte della Chiesa. In Ebrei 10, 24, 25, parlando della Chiesa locale, leggiamo: consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Dobbiamo considerare gli uni gli altri nella Chiesa. Dobbiamo non vederci come: va bene, io vado al culto, ma quello non è, quello è una piccola parte di far parte della Chiesa. Incontrare gli incontri, frequentare gli incontri, e dice: non abbandonate gli incontri. E ancora di più, consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Quindi dobbiamo conoscerci. Devo capire che quel fratello, quella sorella sta vacillando, sta diventando un po' presa con le proprie faccende e ha bisogno di essere incitato ad amore e buone opere perché comincia a vivere presa dalle proprie cose. Se io non sono vicino, cambiamo di lato, se io non mi lascio essere vicino, avvicinato da altri, se io non condivido il mio cuore, i miei pesi, i miei pensieri, gli altri non possono incitarmi perché non mi conoscono, non sanno come sto vivendo. Abbiamo grande bisogno gli uni degli altri. Questo è come Dio ci fa crescere. Allora, ci sono coloro che dicono non serve far parte in modo formale di una chiesa. Basta che due o tre credenti siano insieme ed è già una chiesa. Se siamo uniti nel nome di Gesù è già una chiesa. Ho sentito questo tante volte. Quanto mi fa male quando le persone girano le scritture. Vi leggo quello che Gesù dice a proposito in Matteo 18, 19 e 20. Gesù parla. Ancora io vi dico che se due di voi si accordano sulla terra per domandare qualunque cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Quante volte è stato menzionato in quel versetto, quei versetti, la parola chiesa? Avete contato? 3 meno 3 uguale a 0. Non è stato menzionato. Gesù non sta parlando della Chiesa. Gesù non dà la definizione di quello che è una Chiesa. Dice semplicemente che la sua presenza sarà con quei credenti. Non fa alcun riferimento a Chiesa. Ed è sbagliatissimo usare quel brano per dire basta riunirsi nel nome di Gesù ed è una chiesa. Gesù non sta dicendo quello. La chiesa locale è qualcosa di formale, di ben definita, che si identifica come chiesa in modo ufficiale. Dovrebbe avere anziani, spesso avrà anche diaconi, gli anziani sono fondamentali. E non sono uomini chiunque, sono uomini che sono stati esaminati e riconosciuti che hanno le qualifiche, come abbiamo letto in 1 Timoteo 3 e anche in Tito 1. Dire che basta che due o tre credenti si incontrino nel nome di Gesù ed è una chiesa, è come dire basta che due persone si mettono insieme e si amano e sono sposati. Il matrimonio non è solo scegliere di stare insieme, è qualcosa di ufficiale, riconosciuto da tutti. Noi siamo sposati, marito e moglie, davanti a Dio e davanti agli uomini. Non è un rapporto informale, non è con chi capiti di sto bene per questo periodo e poi dopo un po' mi trovo con altri. Cioè, io posso trovarmi con due o tre per pregare e poi mi trovo meglio con altri, mi trovo con un altro due o tre per pregare. E un altro giorno mi trovo con altri per pregare. Quello va benissimo per pregare, ma quello non è la Chiesa. Come uno può stare bene con uno, un uomo trova una donna e valuta la donna, stanno insieme 6 mesi, 1 anno, 2 anni, poi no, e poi si trova con un altro e si trova con un altro. Ma non sono sposati. Non sono sposati. No, il matrimonio è qualcosa dove si prende un passo definitivo, concreto, di sposarsi e non dura per un po' di tempo, dura la vita. Era un rapporto dove io sono marito, io sono moglie e quindi sono soggetti a tutti i comandamenti che riguardano il matrimonio. Similmente la Chiesa è qualcosa di riconosciuto, di formale, dove siamo soggetti a tutto quello che la Bibbia dice alla Chiesa. Per esempio, Dio insegna che nella Chiesa locale ci sono uomini che hanno le qualifiche elencate come anziani. Dio stabilisce conduttori. Se due o tre credenti si incontrano insieme e dicono, ma noi siamo la Chiesa, perché c'è Cristo in mezzo a noi, ma chi sono i vostri anziani? Dove è la guida stabilita da Dio? Avete esaminato? Cioè, avete fatto proprio il passo di essere ufficialmente una Chiesa? O dite, Chiesa è solo stare insieme nel nome di Cristo? Quindi, prego che sia chiaro. Serve la chiesa locale. Mi rattrista il fatto che sento da tanti credenti in Italia, scopro qua e là maggiormente per internet, che hanno scelto di non far parte di una chiesa locale. Si trovano insieme con altri credenti per mezzo dell'internet e dicono: questa è la nostra chiesa. Ci sono perfino quelli che fanno la cena del Signore per internet, tipo per Skype o qualcosa, ognuno in casa sua, prendono, però non hanno la struttura che Cristo ha comandato, non hanno anziani. E poi non incontrandosi a persona, magari ogni rara volta si incontrano in qualche posto, viaggiano tutti per un incontro, ma settimana in settimana non c'è chi vede i loro peccati, non c'è chi può ammonire, incitare a amore e buone opere, parlare del peccato, perché non hanno quel rapporto, è solo quello che vogliono far vedere tramite internet. Ma uno non sta lì osservando la vita, quindi manca pascere le pecore, perché non ci sono conduttori e non c'è quel rapporto diretto e personale che serve. Allora, io sono il primo a capire che ci sono chiese che dove Cristo non è presente. Sono chiese di nome, ma non seguono Cristo, non seguono la Bibbia, non sono fedeli. Ci sono anziani e pastori, e ho conosciuto vari che non sono qualificati, cioè non in senso vago, forse sì, forse no, in senso chiaro, non sono qualificati. Ci sono chiese dove si innalza l'uomo o si innalza la dominazione anziché innalzare Gesù Cristo. Ci sono chiese dove si chiude l'occhio in modo palese al peccato. Ma Dio sa che viviamo in questa società, allora Lui sa che bisogna fare così. Ho sentito questo, che mi rattrista. Io so tutto questo. Quando il peccato è veramente grande in una chiesa, quando Cristo è in secondo luogo, quando gli anziani sono palesemente non qualificati, non sto dicendo di frequentare quel tipo di chiesa. Però è anche vero che non c'è nessuna chiesa perfetta e spesso le persone che ho sentito io, ah, io non faccio parte perché non trovo una chiesa fedele. Allora, ho sentito quella frase più volte. Non trovo una chiesa fedele. Però se tu esamini la vita di quelle persone, al loro metro sono fedelissimi, ma al vero metro della Bibbia non sono fedeli loro. Ma evitando di far parte di una chiesa, non hanno chi nella vita può aiutare loro a vedere i loro peccati. Quanto è facile per noi vedere i peccati degli altri. Quindi ad ognuno dico, ogni credente deve avere una forte priorità di veramente far parte di una chiesa locale che sta camminando nella verità. Però attenzione. Tu puoi frequentare una chiesa e non far parte di una chiesa. Far parte della chiesa non vuol dire solo andare al culto la domenica, magari se c'è uno studio infrasettimanale. Che quello è buono, quello è necessario, ma quello non è far parte della chiesa. Veramente far parte di una chiesa vuol dire essere veramente legato con gli altri credenti di quella chiesa. Vuol dire utilizzare i tuoi doni spirituali nella vita degli altri. Vuol dire ricevere quello che loro hanno da darti con i loro doni spirituali regolarmente nella tua vita. Notate come la Bibbia rende chiaro che la vita di chiesa deve essere una vita con un legame molto stretto con gli altri credenti. Leggo Efesini 4, 15 a 16. Ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quello che è chiarissimo qua è che la Chiesa cresce quando i membri sono ben legati strettamente insieme, ognuno dando quello che ha da dare, chi ha tanto, chi ha poco. E sono legati insieme, ognuno contribuendo quello che ha da Dio, e così tutta la Chiesa cresce. E quindi chi solo frequenta, ma non è legato agli altri credenti, non sta veramente facendo parte della Chiesa. Di nome sì, ma non di fatto. E quella persona sta mancando la cura e sta trattenendo la cura che avrebbe da dare agli altri a loro. Indebolisce tutta la Chiesa, soprattutto quella persona. Quindi prego che vedremo l'importanza di veri legami. Questo richiede una certa trasparenza, richiede tempo insieme. Come posso avere chi mi aiuta a correggere ragionamenti falsi che non riconosco io, se non conoscono i miei ragionamenti? Come posso avere credenti che mi incitano all'amore e buone opere se non sono abbastanza vicini a me a vedere che non sto avendo amore o buone opere in qualche aspetto della mia vita? Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Vorrei tornare al brano, 1 Timoteo 3, 14, 15, per capire un'altra verità importantissima qui, che riguarda la Chiesa. Leggo di nuovo 1 Timoteo 3, 14, 15. Ti scrivo queste cose nella speranza di venire presto da te, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Avete visto? La Chiesa è chiamata la casa di Dio. La Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. È impossibile sopravvalutare l'importanza della Chiesa nel piano di Dio. E oggi viene molto sottovalutato l'importanza. La Chiesa è chiamata la casa di Dio. In 1 Pietro 2, 4 e 5 leggiamo che siamo la casa di Dio, una dimora spirituale. Vi leggo quel brano. Accostandovi a Lui, come a pietra vivente, rigettata dagli uomini ma eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo per offrire i sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Io prego che possiamo comprendere cosa vuol dire che noi siamo la casa di Dio. I veri credenti costituiscono la Chiesa universale, insieme costituiscono la casa di Dio. Dio dimora in noi. Dio dimora con noi e Dio si rivela al mondo tramite noi. Notate che la Chiesa è chiamata la colonna e sostegno della verità. Allora, attenzione, la verità di Dio è stabile per conto suo nel fatto che rimane sempre quello. Però a livello di come viene proclamata nel mondo, presentato agli uomini, la verità dipende dalla Chiesa, che siamo noi abbiamo il mandato di proclamare la verità di Dio. La Chiesa è la colonna e sostegno della verità di Dio nel mondo. Romani 10. Chi invoca il nome del Signore sarà salvato, ma non possono invocare se non hanno creduto, e non possono credere se non hanno udito sentire parlare, e non possono udire se non c'è chi predica. E quindi la Chiesa è la colonna e sostegno della verità, che mette la verità, protegge la verità contro gli attacchi, proclama la verità e rende la verità conosciuta agli altri. La Chiesa serve per mantenere l'insegnamento fedele alla Bibbia, perché Satana cerca sempre di rendere la verità di una cosa falsa. In chi deve fare questo nella Chiesa? Qui c'è un ruolo specifico per gli anziani. Vi leggo nelle qualifiche degli anziani in Tito 1:9. Notate una qualifica e quello che fanno. Deve essere uno che ritenga fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento, per essere in grado di esortare nella sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Vi sono infatti, specialmente fra quelli della circoncisione, molti insubordinati, ciarloni e seduttori, ai quali bisogna turare la bocca. Notate che gli anziani devono esortare nella sana dottrina, ovvero devono indirizzare le persone nella verità. Inoltre, devono convincere coloro che contraddicono. Quindi devono valutare, vagliare gli insegnamenti che arrivano alle persone della Chiesa e devono contraddire quelli falsi, indirizzare nella verità. E questo è il ruolo che Dio ha dato loro, perché ci sono tanti che attaccano la verità nel mondo, ed è la Chiesa, le chiese locali, perché ognuno nella sua zona devono essere la colonna e sostegno della verità. Questo è un motivo importantissimo che gli uomini che svolgono il ministero di anziani devono essere uomini veramente qualificati, che fra l'altro ritengono fermamente la fedele parola secondo l'insegnamento. Devono conoscere a fondo e correttamente la Bibbia e devono essere aggrappati, ritengono fedelmente. Non si lasciano sfiare, ma anno dopo anno, decennio dopo decennio, loro si attaccano all'insegnamento come è stato insegnato all'inizio e trasmettono quello. Allora oggi c'è la mentalità che ognuno può avere la propria cosiddetta verità. Tu credi quello, io credo questo. È per quello che io non dico quando evangelizzo. Io credo, o noi crediamo, che l'unica via è Gesù Cristo. Non dico quello. Che appena io dico io credo, implica che non è una verità assoluta. Non dico mai io credo che 2 più 2 è 4. Allora si direbbe sia 4. O io credo che lei è mia moglie. Non dico quello. Dico 2 più 2 è 4. Lei è mia moglie. Se è una verità, non dico credo. Quindi quando noi nel mondo di oggi la parola credere vuol dire una cosa che credi tu, ma non è detto che sia per altri. Ognuno può credere quello che vuole. No, esiste una verità. Non ci sono più verità. E noi dobbiamo proclamare quella verità e dobbiamo avere quello che Dio comanda, dobbiamo avere una chiesa con le sue guide, dobbiamo essere coinvolti nella vita gli uni degli altri, non solo frequentare quando mi è comodo, ma poi avere la mia vita. Infatti è triste quando uno, un credente, ha legami più forti con altri al di fuori della chiesa, perché non capisce cos'è la chiesa. I nostri legami più forti dovrebbero essere con altri credenti della Chiesa, perché abbiamo da condividere Cristo insieme. Abbiamo da influenzarci nella via di Cristo. Allora, voglio dire una cosa. Io sono il primo a dire che gli anziani possono sbagliare. Io ho sbagliato negli anni in varie cose. Vi ho anche chiesto perdono. Però un credente dovrebbe essere molto cauto prima di presumere che i suoi anziani abbiano sbagliato. Ma non è così, non la vedo così. Perché spesso quando persone parlano così, ma pensa lui così, non hanno fatto uno studio attento e profondo sulla Bibbia. Loro vedono così, spesso perché non è comodo quello che viene detto. Allora, gli anziani possono sbagliare, ma è molto pericoloso. Con leggerezza di no, no, io non sono d'accordo, non la vedo così, ma solo lui pensa così, solo loro, tanti altri credenti che conosco non pensano così, così cerco quello che mi è comodo, questo è pericoloso. Ascolta, valuta, chiedi chiarimenti, scava a fondo nella Bibbia, non scartare con leggerezza quello che potrebbe essere la verità di Dio. Dovremmo tutti avere timore di sbagliare per quanto riguarda capire la parola di Dio. E dovremmo tutti, con timore di Dio, ascoltare Giacomo 3:1. Fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio. Io sento il peso di quel brano. Io sono un insegnante. Dio mi ha chiamato a questo. Non perché mi sono messo io, perché sono stato riconosciuto dalla Chiesa. E non è che mi metto io. No, no, io ho questo dono. Dio mi ha chiamato. Dovremmo essere riconosciuti da altri, se veramente da Dio. Ma anche se tu sei chiamato, è giusto avere timore, perché saremo giudicati con un giudizio più severo. E se non sei riconosciuto da altri, non mettiti come insegnante. Alla luce di quello che abbiamo visto, ricordiamo che non siamo in controllo delle nostre vite. Non possiamo controllare le circostanze della vita, perciò camminiamo in umiltà davanti a Dio, facendo i piani, pregando saggezza per programmare bene, questo è giusto, però capendo, Signore, se tu vuoi e se sono in vita, farò così, sempre con quell'umiltà di capire e tenere ben presente, dipendo da Dio. Quando abbiamo un ruolo di guida nella vita di qualcuno, cerchiamo di prevedere per quella persona se dovessimo mancare, sia con la morte o sia solo temporaneamente. Pensiamo in anticipo alla cura delle persone che sono state affidate a noi da Dio. Ricordiamo il privilegio di far parte della Chiesa universale e ricordiamo il privilegio di far parte della Chiesa locale e facciamo parte. Non solo frequentiamo, ma facciamo parte. Cosa succede ad un pezzo del corpo se si prende qualcosa e si mettesse una corda strettissima che non passa più sangue? Si mettesse una corda al polso, strettissimo, non passa più sangue, cosa succederebbe alla mano? Morirebbe. Morirebbe. Cioè, letteralmente, morirebbe. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Non solo di essere un po' attaccato, ma abbiamo bisogno che la linfa, che il sangue, che l'ossigeno, che il cibo passa, che i rifiuti delle nostre cellule vengano portati via, filtrati. Abbiamo bisogno di essere ben legati gli uni con gli altri. Ringraziamo Dio per la Chiesa locale che ci ha dato. Dedichiamoci a rafforzare la Chiesa, perché rafforzando la Chiesa, in realtà stiamo rafforzando noi stessi. Se la mano si mette a fare, a fortificare il corpo, anche la mano ne trae benefici. Se la mano ignora il corpo, che deve fare le sue cose, alla fine la mano ne soffrirà. Il resto del corpo soffrirà, ma non quanto quella mano. Non quanto quella mano. Lasciamo stare l'inganno di non avere tempo. Riconosciamo che noi, per grazia, facciamo parte del corpo di Cristo. Viviamo per il bene di quel corpo. Ringrazio Dio che ci ha fatto entrare in quello che nessuno può entrare da solo. Ci ha fatto entrare nel corpo di Cristo, nella Chiesa. Il nostro capo è Gesù Cristo. Viviamo quello che siamo in Cristo. Padre, ti ringrazio che dalle tenebre ci hai portati nella luce. Da essere nemici di Dio ci hai fatto diventare figli amati. Ma non ci hai salvati per essere un grande mucchio di individui, ognuno per conto suo. Quando ci hai salvato, ci hai fatto diventare parte della Chiesa universale. E di solito tu ci fai diventare parte di una Chiesa locale. Ti prego che possiamo comprendere di più l'immensità di questa benedizione. Ti prego che possiamo legarci ancora di più affinché possiamo trarre beneficio gli uni dagli altri, che possiamo utilizzare i nostri doni spirituali e ricevere dagli altri, dai loro doni. Ti prego che possiamo incitarci gli uni gli altri all'amore, alle buone opere. prego di glorificarti tramite noi. Grazie per il privilegio di far parte della Chiesa di Gesù Cristo. E ti prego che questo rapporto possa crescere e ti prego di aggiungerne altri. Grazie, Padre, per la tua parola che ci guida in ogni campo della vita. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.